Stasera introdurremo un altro tema del nostro studio. Fino adesso abbiamo parlato del rapimento, del ritorno del Signore, ma sempre su questo argomento stasera ci spostiamo nel Vecchio Testamento. Già, perché già tanto è stato detto circa le cose future nel Vecchio Testamento. Quindi dicevo, stasera dovevamo cominciare uno studio sul profeta Daniele, perché proprio Daniele è uno degli autori del Vecchio Testamento, uno dei profeti che più hanno scritto in merito al futuro di questo mondo. Non tanto di questo mondo come Chiesa, perché Daniele non parla della Chiesa, ma il futuro di questo mondo in senso generale, soprattutto delle nazioni, del popolo di Israele. Le nazioni, appunto, stasera doveva essere questo il tema. Che ruolo hanno le nazioni? Noi siamo portati a pensare che le nazioni siano tutte oggetto dell'attenzione di Dio. Strano a dirsi, invece, le nazioni che riguardano appunto le cose per le quali Dio si preoccupa e si interessa sono quelle nazioni che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con il popolo di Israele. E Daniele proprio parla di questo. Nel capitolo 2 parla del sogno che Nebuchadnezzar ebbe nell'anno 605 a.C., un sogno che vedremo la prossima volta, Dio volendo, dove questo re vede una statua che aveva la testa d'oro, le spalle, il torace di argento, materiali sempre più poveri, fino ad arrivare ai piedi con argilla e ferro. Nessuno era stato capace di interpretare il sogno, ma il bello è che questo sogno il re Nebuchadnezzar non l'aveva raccontato a nessuno. Cioè aveva chiamato gli indovini e chiede loro, interpretatemi quello che ho sognato. Gli indovini dicono, vabbè, almeno dicilo che cosa hai sognato. No, il re non gliene partecipa, tranne una persona. Una persona che si chiamava appunto Daniele, un ragazzo che era stato deportato a Babilonia e che era lì appunto come popolo deportato, uno tra i tanti giudei, ebrei portati via dalla loro nazione e deportati in Babilonia. Daniele, dice lui stesso al re, dice: io sarò in grado di dirtelo quello che tu hai sognato, perché l'Iddio, l'Iddio sovrano, quello che è di sopra di noi, me lo ha rivelato. E dice al re, pari pari, quello che aveva lui sognato e che il re di fatto non aveva rivelato a nessuno. E questa è una delle pagine più belle, più interessanti, più profonde della scrittura, riguardo non soltanto alla storia, a pagine storiche, ma riguardo al futuro. Cioè, il libro di Daniele di fatto è un libro storico, nel senso che nella sua profezia dice delle cose che parte erano avverate, parte si sarebbero avverate. Ma una cosa che oggi noi che viviamo nel nostro tempo, guardando nel passato, diciamo sono pagine storiche che Daniele ha visto, e lo ha visto in maniera specifica. Ma ancora prima di Daniele c'era stato chi prima di lui ci aveva pensato, perché anche Isaia aveva scritto che ci sarebbe stato un momento in cui il popolo di Israele, Giuda, la tribù di Giuda sarebbe stata strappata via dalla Palestina, dal suo luogo di residenza, e sarebbe stata portata in cattività in Babilonia. Lo aveva scritto anche Geremia, la stessa cosa, e loro l'avevano fatto, Isaia, 200 anni prima, 150 anni prima che Daniele scrivesse queste cose, Zaccaria, Geremia lo aveva fatto 80 anni prima. Comunque sta di fatto che vengono enumerate sia da Isaia, da Geremia e anche da Daniele, enumerati dei fatti che si sarebbero avverati e che si sono avverati in modo incredibile, nel senso che proprio quello che era stato previsto è accaduto. Ma non erano cose piccole, erano avvenimenti che interessavano il mondo, avvenimenti che interessavano le cosiddette nazioni, avvenimenti che interessavano il popolo di Israele. Quindi è interessante anche vedere come Dio si è interessato a queste nazioni, chi erano queste nazioni, perché Dio si interessa alle nazioni. Dio si interessa, si è sempre interessato alle nazioni. Dalle prime pagine della parola di Dio vediamo in Genesi capitolo 3 versetto 15 che lì si parla di due stirpi che si sarebbero create, due strade che si sarebbero formate. La stirpe della donna, la posterità della donna e la posterità del serpente. Da lì partono queste due strade che danno l'inizio al crearsi di popolazioni, di etnie, di nazioni che nel corso dei secoli si sono ovviamente incrementate, ingrandite e si sono per così dire identificate nei vari popoli che c'erano sulla faccia della terra. Ma era questo in effetti quello che Dio avrebbe voluto? Non sembra, anzi non era proprio questo il piano di Dio. Vero è che la prosperità, la posterità della donna si è poi sviluppata nei tempi. La posterità della donna la vediamo in Abele, Noè, Abramo, in Israele, la vediamo sviluppata in Gerusalemme, la vediamo infine sviluppata proprio nell'opera di Cristo, nella persona di Cristo, che era stata già preannunciata appunto già dal giardino di Eden, qualcuno che avrebbe schiacciato il capo al serpente. D'altra parte c'era la posterità del serpente. La posterità del serpente, che diciamo è il gruppo dei cattivi. Ecco, abbiamo come quando andavamo a scuola, c'erano i buoni e i cattivi, no? Li segnavamo alla lavagna, chi erano i buoni, chi... a destra c'erano i cattivi. I cattivi chi erano? È stato Caino il primo. Dice la scrittura in Prima Giovanni che Caino era dal diavolo, era figlio del diavolo. Dopo di lui ci sono state varie generazioni, la generazione di un popolo che ha trasgredito la volontà di Dio, che è stato punito aspramente, pienamente, con il diluvio. Se questo non bastasse, poi c'è stata anche la storia delle deportazioni in Babilonia, l'Egitto, Ninive, Roma, gli imperi che ci sono succeduti nel tempo. Finalmente questa parte dei cattivi finirà la sua storia con un'altra figura che sarà al di sopra dei popoli, l'Anticristo, una persona di cui sentiremo parlare in uno dei prossimi studi. Quindi, ecco, questo è un po' quello che ci dice la parola del Signore. E la parola del Signore ci ricorda proprio che questa posterità cattiva, la posterità di Caino, si sviluppò proprio partendo da Caino. Caino, dice la scrittura, che scappando via dopo aver commesso il crimine di aver ammazzato, ucciso il suo fratello Abele, dice che fuggì, si allontanò dalla presenza dell'Eterno, dice la scrittura. Brutto affare. Quando ci si allontana dalla presenza dell'Eterno, cose buone non possono mai uscire. E non sono uscite. Tant'è che Caino scappa via. Dice la scrittura in Genesi 4, 17, che fondò una città che doveva servire a lui come un luogo sicuro dove ripararsi per le malefatte che aveva compiuto. I suoi discendenti non erano migliori. Nei versetti che seguono dice che i suoi discendenti si comportarono altrettanto male, tant'è che a un certo momento il Dio a questa generazione di uomini malvagi, di persone che si erano allontanate da Dio, che avevano tradito la fedeltà e le promesse di Dio, Dio decide di distruggere tutto. Questo è quello che è successo nel passato. Poi succede che a un certo momento Dio decide in cuor suo di eleggere un popolo gradito a lui, un popolo che doveva essere quel popolo oggetto di una particolare attenzione di Dio. In Deuteronomio ci parla di questo, ci parla di un popolo consacrato. Che voleva dire un popolo consacrato? Un popolo dedicato, un popolo che Dio avrebbe voluto che fosse in modo specifico dedicato a Lui. Un popolo che doveva essere quel popolo oggetto delle particolari benedizioni di Dio, sempre che questo popolo avesse fatto la volontà di Dio. Ma, ahimè, non è così. Non è così. D'altronde, quando Dio sceglie il popolo di Israele come suo popolo, un'altra verità si impone, che lascia da parte le nazioni, lascia da parte tutti gli altri, perché il popolo di Israele era il popolo di Dio, non gli altri popoli. Ma proprio verso queste persone che avevano tradito la volontà di Dio, il desiderio di Dio, Dio è costretto a manifestare i suoi castighi. Abbiamo visto che dalla Torre di Babele già succede qualcosa di grave. Il concetto di nazioni viene scombinato. Che cosa è successo a Babele? Gli uomini erano talmente malvagi, erano talmente presi dalla loro malvagità, che decidono ad un certo momento di innalzare questa torre che avrebbe dovuto toccare il cielo, arrivare in sostanza al di sopra di quello che era la terra e arrivare al cielo, a Dio. Dio interviene con forza facendo una cosa particolare, non fa crollare la torre, ma fa in modo che tutte queste persone che fino a quel momento parlavano la stessa lingua, ad un certo momento non si capivano più l'uno con l'altro. Si creò talmente confusione per cui uno andò a destra, l'altro a sinistra, tanto non si capivano più, e si infrange così l'unità della razza umana, che fino a quel momento sembra essere stata caratterizzata dal fatto che parlavano tutti la stessa lingua. Le lingue degli uomini sono la lingua degli uomini è confusa, quindi ci sono tante lingue, e questi uomini se ne vanno, uno a destra, uno a sinistra. Il popolo di Israele intanto che fa? Avrebbe dovuto seguire le orme del Maestro, dell'Eterno, dato che era l'oggetto delle sue attenzioni. Ma così non fu. Non fu, tant'è che anche il popolo di Israele fu toccato dalla ira di Dio, fu oggetto del giudizio di Dio. Parecchi profeti avevano parlato, Isaia l'ho citato prima, Geremia, ma c'erano anche altre parti della parola del Signore dove Dio aveva detto chiaramente: se non vi comportate bene, la vostra fine sarà quella di essere strappati dalla vostra nazione, portati via, deportati in un'altra nazione dove sarete schiavi. E così fu. Così anche il popolo di Israele per tanti anni fu oggetto di giudizio da parte di Dio. Quindi le nazioni erano state messe a parte, il popolo di Dio era stato oggetto di deportazione a causa del suo peccato, le nazioni riprenderanno il loro valore tanti anni dopo. Alla fine il Signore si preoccuperà di queste nazioni che oggi non contano niente, alla fine dei tempi. Ci sarà un momento in cui, dice Luca, che i gentili calpesteranno Gerusalemme. Ci sarà una abominazione totale. E lì, in quel momento, il Signore si ripreoccuperà delle nazioni. Ma intanto, siamo qui. Siamo nel 605. Daniele dà la spiegazione di questo sogno. Dice che succederanno diversi imperi, un impero che si chiama l'impero babilonese, a cui apparteneva Nebuchadnezzar, era il re incontrastato. Poi ci sarebbe stato l'impero medo-persiano, poi ci sarebbe stato un impero greco, Alessandro Magno. Poi parla di un impero, il quarto impero, l'impero romano, che avrebbe conquistato tutto il mondo conquistabile di allora, e lo vedremo la prossima volta. È interessante pensare che Daniele ha scritto queste cose quando queste cose ancora dovevano avvenire tanti anni dopo. L'impero romano è durato parecchi secoli, anche diversi secoli, dopo la nascita di Cristo, quindi e riprenderà ancora il suo dominio alla fine, quando dice che proprio da questo impero romano se ne formerà un altro, saranno 10 re che creeranno un altro, per così dire, impero proveniente dalle radici dell'impero romano e staranno su questa terra. E quindi c'è un tempo delle nazioni, un tempo che Israele non ha saputo vivere, non ha saputo approfittarne. Era l'oggetto delle attenzioni di Dio, ma non ne ha approfittato. E così da quel momento Dio permise alle nazioni pagane di essere le nazioni che in un modo o nell'altro, per secoli, avrebbero perseguitato il popolo di Israele. Noi viviamo l'ultima pagina di queste persecuzioni. 6 milioni di ebrei furono deportati da tante parti dell'Europa, furono portati in Germania, in Polonia, e morirono nei campi di concentramento. Oggi non ci pensiamo, 6 milioni di persone sono un decimo della popolazione italiana, tanto per essere chiari. Quindi è stata una tragedia immane, ma è stata soltanto l'ultima tragedia che ha interessato il popolo di Israele, perché sempre nel corso dei secoli, sempre il popolo di Israele è stato oggetto di angherie e di persecuzioni. Il periodo che va dalla distruzione di Gerusalemme per mano di Nebuchadnezzar fino alla restaurazione che segnerà il principio del millennio sarà quello che Gesù ha definito il tempo delle nazioni. Sarà un tempo particolare che finirà male. Queste nazioni non miglioreranno nel tempo, saranno nazioni che di male in peggio creeranno problemi su problemi, fino ad arrivare al punto, appunto come ci dice Luca, di essere quelle che calpesteranno Gerusalemme, quando Gerusalemme dice sarà calpestata dai gentili. E questo periodo avrà la fine quando Gesù Cristo instaurerà definitivamente il suo regno. Quindi le nazioni hanno sì una storia, ma una storia limitata, per così dire, a questi 4-5 regni, perché di fatto i regni saranno 5. Poi la Bibbia non parla più di queste nazioni. C'è stato questo principio delle nazioni che andava dalla storia di Caino fino a Babele, quando Dio ha confuso le lingue. Poi c'è stato il periodo clou, l'apogeo di queste nazioni, al tempo di questi 4 imperi, e ci sarà la fine delle nazioni, che sarà identificata questa fine con i 3 anni e mezzo del regno dell'Anticristo e il giudizio su Babilonia. Noi ci prepariamo a studiare questi eventi. Lo facciamo con la semplicità che il Signore vuole. Tanto è stato detto, c'è chi ha detto alcune cose sono già avvenute, altre devono avvenire. Però, diceva uno scrittore, la cosa più semplice è fare la prova del bambino, raccontare al bambino una cosa e dirgli che cosa hai capito. Ecco, dice, la scrittura che è stata nascosta ai savi e agli intendenti è stata rivelata ai piccoli fanciulli. Allora, se noi crediamo a questa verità, non dobbiamo entrare in deduzioni che la parola di Dio non ci consente fare. Mi è piaciuta questa idea. Facciamo anche noi la prova del bambino. La parola del Signore è stata scritta perché i bambini la capissero. Chiediamo a un bambino, quando raccontiamo una storia, che cosa ha capito. Allora, facciamo così anche quando il Signore ci dirà cose importanti, come le vedremo le prossime volte. Sono cose importanti quelle che il Signore ci rivela. E con umiltà, come fece Daniele, che dobbiamo imparare ad ascoltare il Signore, non farci i nostri ragionamenti, le nostre deduzioni, le nostre elucubrazioni. La parola del Signore è complessa, sì, ma è rivelata a coloro che umilmente, come Daniele, si mettono davanti a lui e dice: Signore, rivelami tu quello che io devo dire a Nebuchadnezzar.